al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben ritrovati e buon pomeriggio da Luca Collodi. Oggi torniamo a parlare del tempo di Avvento, domani è la seconda domenica di Avvento. Lo facciamo ripercorrendo brevemente la preghiera del Papa con la sua allocuzione pronunciata ieri pomeriggio nei pressi di Piazza di Spagna davanti alla statua della Madonna dell'Immacolata e con il pensiero. Noi andremo anche a un'altra cerimonia, quella di domani alle 9, che vedrà il Papa nelle vesti di Vescovo di Roma arrivare al Torrino, un quartiere a sud di Roma, nella parrocchia di Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione, una parrocchia che ricorda in questo tempo di Avvento la figura della Madonna, e in questo programma vogliamo proprio parlare della figura della Vergine Maria, che così grande attenzione ha riscosso ieri anche con la preghiera del Papa nel pieno centro di Roma. Ma andiamo con ordine e andiamo proprio alla giornata di ieri a Piazza di Spagna per riascoltare l'allocuzione pronunciata dal Papa proprio davanti alla statua della Madonna dell'Immacolata.
O Maria, Vergine Immacolata, anche quest'anno ci ritroviamo con amore filiale ai piedi di questa tua immagine per rinnovarti l'omaggio della comunità cristiana e della città di Roma. Qui sostiamo in preghiera, seguendo la tradizione inaugurata dai papi precedenti nel giorno solenne in cui la liturgia celebra la tua Immacolata Concezione, mistero che è fonte di gioia e di speranza per tutti i redenti. Ti salutiamo e ti invochiamo con le parole dell'angelo, piena di grazia, il nome più bello con il quale Dio stesso ti ha chiamata sin dall'eternità. Piena di grazia tu sei, Maria, colma dell'amore divino dal primo istante della tua esistenza, provvidenzialmente predestinata ad essere la madre del Redentore ed intimamente associata a Lui nel mistero della salvezza. Nella tua Immacolata Concezione rifulge la vocazione dei discepoli di Cristo, chiamati a diventare con la sua grazia santi e immacolati nell'amore. In te brilla la dignità di ogni essere umano, che è sempre prezioso agli occhi del Creatore. Chi a te volge lo sguardo, Madre tutta santa, non perde la serenità, per quanto dure possono essere le prove della vita. Anche se triste è l'esperienza del peccato che deturpa la dignità dei figli di Dio, chi a te ricorre riscopre la bellezza della verità e dell'amore e ritrova il cammino che conduce alla casa del Padre. Piena di grazia tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve, senza ombre, di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione, e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza. No al maligno, principe ingannatore di questo mondo. Sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti. Piena di grazia tu sei, Maria. Il tuo nome è per tutte le generazioni pegno di sicura speranza. Sì, perché come scrive il sommo poeta Dante, per noi mortali tu sei di speranza fontana vivace. A questa fonte, alla sorgente del tuo cuore immacolato, ancora una volta veniamo pellegrini fiduciosi ad attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e pace. Vergine, piena di grazia, mostra di madre tenera e premurosa per gli abitanti di questa tua città, perché l'autentico spirito evangelico ne animi ed orienti i comportamenti. Mostra di madre e vigile custode per l'Italia e per l'Europa, affinché dalle antiche radici cristiane sappiano i popoli trarre nuova linfa per costruire il loro presente e il loro futuro. Mostra di madre provvida e misericordiosa per il mondo intero, perché nel rispetto dell'umana dignità e nel ripudio di ogni forma di violenza e di sfruttamento vengano poste basi salde per la civiltà dell'amore. Mostra di madre, specialmente per quanti ne hanno maggiormente bisogno, per gli indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, per le vittime di una società che troppo spesso sacrifica l'uomo ad altri scopi e interessi. Mostrati madre di tutti, o Maria, e donaci Cristo, la speranza del mondo. Mostra te esse matrem, o Vergine Immacolata, piena di grazia. Amen.
Così il Papa ieri pomeriggio, festa dell'Immacolata, davanti alla statua della Vergine nei pressi di Piazza di Spagna a Roma, davanti, come citano i giornali anche questa mattina, ad oltre 20.000 persone solo nella zona della Piazza di Spagna. Molte altre erano lungo il percorso poi del corteo papale. Quindi una gran e bella, io direi anche dolce, preghiera alla Madonna. E su questo io saluterei proprio, in collegamento da Livorno, Don Ordesio Bellini, parroco, giornalista e teologo. Don Ordesio, buona giornata.
Buona giornata anche a voi.
Allora, diciamo subito che il Papa ieri ha rivolto una dolcissima preghiera alla Madonna.
Beh, intanto diciamo, non vorrei essere blasfemo, ma ieri si sono incontrate, anche se apparentemente a distanza, due dolcissime persone. Una la Madonna per eccellenza, ovviamente, e l'altra il Papa, perché è una dolcissima persona, e io l'ho incontrato, ripeto, due volte. Quando era cardinale per la strada mi ha fatto sempre l'impressione di una dolcissima persona, altro che pastore tedesco. E quindi il cuore di una persona dolce come Benedetto XVI non posso non dire dolcezze e parole dolci alla Madonna, che poi interpreta tutti noi. La Madonna, e c'è poco da fare, insomma, è la storia della fede e cristiana, è legata a questa donna, e il Signore non se ne ha assolutamente a male, perché è la chiave del cuore di Cristo, è Maria. Lo sappiamo per mille cose, il popolo di Dio lo comprende, che poi non siano molto d'accordo con la Chiesa in tante cose, boh, ci sono, questo è comprensibile, ma intanto accontentiamoci del fatto che chi è vicino al cuore di Maria è accanto al cuore di Cristo, nelle forme misteriose, e poi pian piano le cose si possono recuperare. Il problema è quando uno è lontano sia da Maria che da Cristo, perché allora veramente non c'è più quella speranza profonda che è la chiave di comprensione di Maria, come dice anche il Papa, no? Tu sei fonte di speranza.
Don Ordesio, sulla Madonna, stando anche a quanto viene scritto spesso sui giornali, ma anche lo troviamo anche su altri documenti, si dice che siano stati scritti oltre 200.000 libri. E spesso la gente che si rivolge alla Madonna è la gente della strada, la gente semplice, i giovani soprattutto, gente che chiede intercessioni, che chiede qualche volta anche una grazia, che si affida nella propria umanità alla Madonna. Tu lo hai accennato in questo rapporto tra il rivolgersi alla Madonna e il rivolgersi a Gesù. Gesù non ha gelosia. Ma perché questa grande facilità della Madonna di far presa sulla gente semplice? Anche sul piano teologico, quando si parla della Madonna se ne parla in termini abbastanza semplici, mi sembra di capire.
Beh, indubbiamente a me spiace perché, diciamo così, se attraverso la Madonna si arriva a Cristo, beh, non posso dire certo che attraverso Cristo si arriva alla Madonna, ma mi dispiace che non si arrivi spesso a capire la tenerezza di Dio che si manifesta in Cristo. Io capirei, sono contento che la gente voglia bene alla Madonna, io ho già detto prima che mi va bene così, diciamo come primo grande passo, e soltanto mi stupisce un po', cioè mi capirei molto che la gente non riuscisse ad avere una grande dimestichezza verso Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, come dice anche San Giovanni nel suo Vangelo, no? E io dico sempre ai ragazzi, Dio nessuno l'ha mai visto, quindi in teoria noi non sappiamo mai definitivamente e sicuramente né dov'è, né se c'è, chi è, cosa vuole, cosa mi dà. Ma certamente Cristo è colui il quale rende presente Dio in carne, nella carne umana, e quindi diciamo così, a me farebbe tanto piacere che la gente scoprisse anche la tenerezza di Dio in Cristo, perché è degno figlio di tanta madre, come la Madonna è degna madre di tanto figlio, è intercambiabile la cosa, ecco, e quindi evidentemente, ma poi insomma, la figura della donna, è inutile, io non sto adesso a mettermi qui, no, ma cioè, anche noi, io normalmente sento dire che dice mamma diglielo a babbo, ecco, e normalmente non è che al contrario, qualche volta capita, no, che dice babbo diglielo a mamma, questo non vuol dire che si scavalca e non si vuole riconoscere la paternità, no, i genitori ovviamente devono agire, la tenerezza di una madre è insostituibile, la Madonna è pur sempre donna, è pur sempre madre, no? E che madre e che donna, altro che una specie di statuetta scolpita in marmo, la Madonna è liberante, liberante per la donna e per tutti noi, perché questa tenerezza materna dovrebbe diventare deposito, no? Ognuno di noi, questa tenerezza materna di Maria. E poi la tenerezza di Maria è non soltanto nel coccolare e nella tenerezza che si rivolge verso il figlio Gesù, ma anche la tenerezza di Gesù, no? È donna, nel senso l'affida a Giovanni, insomma, gli è cara la Madonna, gli è cara la madre, ecco.
Don Ordesio, un'ultima riflessione, quasi anche una ricerca personale, se vogliamo, magari anche comune ad altri ascoltatori. Vorrei capire la figura di Maria dopo la Pentecoste. Noi ci siamo avvicinati a questo aspetto della vita della Madonna anche grazie al viaggio recente del Papa in Turchia, quando si è recato ad Efeso. Ma vogliamo ricordarci, puoi ricordarci dove è andata Maria dopo la Pentecoste? È forse un passaggio questo della vita della Madonna ancora oggetto di riflessione teologica. Per esempio, un'altra domanda che anche personalmente mi pongo spesso è se prima di essere stata assunta in cielo, Maria è stata assunta anche nel corpo o solo nello spirito? Sono delle domande che forse sulle quali vale la pena spendere qualche parola.
Ma tu mi hai preso un po' sprovveduto con queste domande, non sono mica domande da 5 secondi, ma certamente, diciamo così, io proprio francamente la pista dove è andata a finire Maria, io proprio questo non lo so davvero, certamente la tradizione ce la riconduce a Efeso, questo siamo d'accordo, ma io non sono molto interessato a seguire la pista di Maria, quanto a rendermi conto che Maria dopo la Pentecoste diventa non soltanto colei che rende presente il figlio, che ormai non c'è più, diciamo, in forma fisica terrestre, no? E lo rende presente ed è la testimone. Insomma, a me piace immaginare Maria che tutti ti chiedevano: mi racconti qualcosa di tuo figlio, insomma, è una dei grandi testimoni anche dei Vangeli. Quindi la tradizione la manda a Efeso, io non so, questo non l'ho mai approfondito, non mi sono mai informato, francamente non è fuori dai miei interessi. Invece il mio interesse è immaginare l'importanza di questa donna. Insomma, è rimasta poi con gli apostoli, d'accordo? È rimasta poi in fondo la grande testimone, ecco.
Ed è la guida migliore per prepararci al Natale in questo tema di Avvento. Domani è la seconda domenica di Avvento.
Insomma, a me pare che la cosa migliore sia quella di accompagnare la mamma, la madre nella sua gestazione. E la incinta, in un certo senso, sta per partorire. Ognuno di noi, in fondo, è incinta, come una madre del Signore, e dovremmo a Natale non solo riscoprire il bambino Gesù, ma riuscire a partorirlo anche noi in un parto veramente spirituale. Potessimo essere noi in qualche modo capaci di far incontrare Gesù Cristo, offrirlo come un bambino, offrirlo nella sua grandezza, offrirlo nella nostra vita, ecco. E questa è la cosa che maggiormente mi intristisce, perché come prete, insomma, si suol dire anche che il prete agisce in persona Christi, almeno nell'Eucaristia, no? Mamma mia, se riuscissimo minimamente a far sì che chi ci guarda e chi ci incontra dicessi: però ho scoperto qualcosa del Signore. Mi pare che sarebbe molto bello, è desideroso, è desiderabile, ecco.
Grazie per questa tua bella riflessione, Don Ordesio Bellini, parroco a Livorno, teologo e giornalista. Grazie e buon Natale.
Buon Natale anche a tutti voi.
E in questa chiave mariana noi andiamo a concludere questo nostro appuntamento, che ha avuto un po' lo scopo di prepararci alla seconda domenica di Avvento, questo tempo di cammino alla nascita di Gesù a Natale, proprio con andando a sud di Roma, nel quartiere del Torrino, con la visita pastorale che Benedetto XVI compirà domani nella parrocchia di Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione, una parrocchia che ricorda quindi in questo tempo di Avvento ancora la figura della Madonna. Giovanni Peduto ha intervistato e incontrato il parroco Don Francesco De Franco.
Un bambino avvolto in fasce che giace in una manciatoia. Questo rimane il segno anche per noi uomini e donne del 2000. Non c'è altro Natale.
Prendiamo il Papa con grande entusiasmo e soprattutto con un grande ringraziamento al Signore per il dono che ci ha fatto, perché già di per sé avere una nuova chiesa, un nuovo complesso parrocchiale è un grandissimo dono del Signore che la parrocchia attendeva da circa 13 anni, che poi a farne la consacrazione sia il nostro vescovo, questo è un dono ancora più grande da parte del Signore. E allora abbiamo cercato un po' di metterci sullo spirito biblico, quello che per intenderci fecero al tempo di Salomone quando costruirono il Tempio e si prepararono con una settimana di preghiera e di ringraziamento a Dio.
Qual è la situazione ecclesiale della vostra parrocchia?
Beh, innanzitutto la nostra è una parrocchia giovane, una parrocchia che è stata eretta nel 1989 e la vigilia di Natale del 1993 il primo parroco, Don Stefano Alberici, celebrò la Santa Messa, quindi una parrocchia fatta da famiglie giovani che hanno intorno ai 40-45 anni con almeno due figli, sono 14.000 abitanti e come tutte le comunità giovani è una comunità che si sta strutturando.
Non vi mancano, penso, anche le difficoltà?
Purtroppo sì, perché se è vero che da un lato, ad esempio, questa è la zona di Roma dove ci sono più nascite, quindi in media noi celebriamo circa 100-110 battesimi all'anno, è pur vero che purtroppo, essendoci molte famiglie giovani, ci sono anche delle difficoltà legate prevalentemente alle crisi matrimoniali. Un dato in negativo è che 8 coppie su 10 che si avvicinano al sacramento del matrimonio convivono da almeno un paio d'anni. E poi, essendo tutte coppie giovani ed essendo nella zona del Torrino il costo della casa molto elevata, è chiaro che le coppie lavorano prevalentemente tutto il santo giorno per poter naturalmente pagare il mutuo alto delle loro abitazioni.
Ci saranno anche dei lontani nel vostro territorio, fate qualcosa per raggiungerli?
È chiaro che un po' come la situazione a Roma, coloro che frequentano sono solo il 10% a livello di celebrazione eucaristica domenicale, anche se abbiamo un'alta frequenza per quanto riguarda i sacramenti di iniziazione cristiana. Il mezzo, lo strumento, diciamo così, più consono ad avvicinare i lontani sono le benedizioni pasquali e le visite pasquali che noi facciamo tutto l'anno, ma da circa 2 anni e mezzo abbiamo uno strumento, che è uno strumento culturale all'interno del quartiere, il nostro, se vogliamo, periodico parrocchiale, che si intitola appunto Lettera Pastorali, con cui soprattutto cerchiamo di avvicinare i lontani lontani a quelli che sono i valori della Chiesa e attraverso la cultura trovare un punto di incontro non solo con i lontani ma anche con tutte le istituzioni che operano sul territorio.
E questo era Don Francesco De Franco, parroco della parrocchia di Santa Maria Stella dell'Evangelizzazione al Torrino, nel sud di Roma, che attende domani alle 9 l'arrivo del Papa per la dedicazione della nuova chiesa. Noi vi testimonieremo questo momento di Benedetto XVI, vescovo di Roma, in Radio Cronaca Diretta su queste frequenze a partire dalle 9 di domani mattina. Ci fermiamo qua. Prima di salutarvi vorrei ringraziare Gustavo Messina per la parte tecnica, Serena Addessi e Maria Serena Tuglio. Da Luca Collodio un buon fine settimana. Linea alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.